Seminario La Donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Studio numero 2. Il peccato ha complicato tutto. Leggiamo il testo di riferimento. Romani 5:12. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza, la morte passa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Sintesi dello studio. Il termine peccato è caduto ormai in disuso e da parecchio tempo. Perfino nelle chiese gli ecclesiastici lo usano poco. L'uomo ha ancora paura di Dio e fugge come l'antenato Adamo dopo la trasgressione, perché respinge la realtà. Ma fuggire dalla realtà non significa cancellarla, al contrario. Quando parliamo di ingiustizia verso la donna, non possiamo non parlare di peccato. L'ingiustizia è peccato, la violenza è peccato, l'orgoglio è peccato, il pregiudizio è peccato. Nell'Eden è iniziato il ridicolo palleggio delle responsabilità. Adamo dà la colpa a Eva, Eva dà la colpa al serpente. Così la colpa finiva per essere di Dio, che aveva creato il serpente, Eva, eccetera. Così oggi si dà la colpa delle ingiustizie al sistema, al governo, ai partiti e anche, se non soprattutto, a Dio, appunto. La Bibbia afferma che siamo tutti colpevoli, siamo tutti peccatori, e quindi condannati a morte, perché la conseguenza del peccato è la morte. Ma Dio ci salva a condizione che ci facciamo salvare, che vogliamo farci salvare, però senza opporci. Quindi la tragedia dell'ingiustizia ha la sua soluzione. L'unica soluzione, quella personale. Riepiloghiamo leggendo Romani capitolo 5 versetti 12 e 18. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo. E il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza, la morte passa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Dunque, uno solo è caduto e ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Fin qui l'Apostolo Paolo. La morte da una parte e la vita dall'altra. Tocca a noi scegliere. Sì, tocca a noi scegliere. Siamo noi che dobbiamo stabilire il nostro cosiddetto destino, che non esiste nel senso del termine comunemente inteso. L'uomo deve scegliere. Anche la non scelta è una scelta, ma l'uomo deve scegliere. Ma andiamo per gradi. Vediamo prima in che modo il peccato ha complicato tutto, provocando anche l'ingiustizia contro la donna. Il paradiso perduto. Fu John Milton, poeta e scrittore inglese, 1608-1674, a scrivere verso la fine della sua vita le due celebri opere Paradiso perduto e Paradiso ritrovato, ispirandosi alla Bibbia nel descrivere la caduta dell'uomo e la sua redenzione. Elena White vede così i nostri progenitori, prima e dopo. Quando l'uomo fu creato, era molto più alto degli uomini di oggi e aveva un corpo armonioso. Il suo volto pieno di salute risplendeva della luce della vita e della gioia. Eva, nonostante la statura un po' inferiore, aveva un aspetto nobile ed era molto bella. Eva fu creata da una costola d'Adamo. Ciò significava che essa non doveva dominarlo, né doveva essere considerata a lui inferiore. Doveva semplicemente stargli al fianco alla pari ed essere da lui protetta e amata. Una parte di sé, ossa delle sue ossa, carne della sua carne. Eva era il suo secondo io. Essa doveva realizzare la solida unione e l'affetto che dovrebbe esistere in tale relazione. Continua Elena White: con umiltà e con una tristezza indicibile, Adamo ed Eva si allontanarono dalla loro magnifica dimora per andare ad abitare la terra maledetta dal peccato. La temperatura dell'aria, prima mite e uniforme, subiva grosse variazioni, e così il Signore, con bontà, preparò con delle pelli le vesti per proteggere la prima coppia dai rigori del freddo e del caldo. Fin qui Elena White. Ma per coprire i due colpevoli fu necessario uccidere due bestie innocenti. Per coprire l'uomo con il suo manto di giustizia, Cristo dovrà morire sulla croce. Ma che che cos'è il peccato? Certo, la Bibbia risponde. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Il peccato è la violazione della legge. E Gesù specifica in che cosa consiste il peccato. Facciamo bene attenzione. È ciò che esce dall'uomo che lo rende impuro. Infatti, dall'intimo, dal cuore dell'uomo, escono tutti i pensieri cattivi che portano al male, i peccati sessuali, i furti, gli assassini, i tradimenti tra marito e moglie, la voglia di avere le cose degli altri, le malizie, gli imbrogli, le oscenità, l'invidia, la maldicenza, la superbia, la stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dall'uomo e lo fanno diventare impuro. Marco 7, da 20 a 23. La Bibbia parla sempre del peccato di Adamo, non del peccato di Eva, anche se Eva fu la prima a trasgredire, perché Eva è parte di Adamo. Eva è parte di Adamo, è un tutt'uno con lui. Il peccato è un atto di rivolta contro Dio, un atto di autoesaltazione, di disprezzo delle prerogative divine e della volontà divina espressa nella legge di Dio. La Bibbia non si dilunga a descrivere le origini del male, anche perché non le capiremmo, limitati come siamo, ma parla diffusamente delle sue catastrofiche conseguenze sull'uomo e sull'ambiente. Conseguenze che si riassumono in una parola: morte, cioè distruzione, annientamento. Ma con la diagnosi Dio prescrive il rimedio. Il peccato ci ripaga con la morte. Romani 6:23. Il peccato ci ripaga con la morte. Dio invece ci dona la vita eterna mediante Cristo Gesù, nostro Signore. Il matrimonio mortificato. In questa colossale ribellione alla volontà di Dio, il diavolo ha artigliato il matrimonio riducendolo a brandelli. Istituito da Dio per la crescita morale e spirituale della coppia, è stato ridotto per i più a un semplice accoppiamento fisico. L'ordinamento originario è stato guastato totalmente. La vita sessuale viene vissuta nel matrimonio e al di fuori del matrimonio senza nessuna regola. Si cambia donna, si cambia uomo come si cambia l'automobile quando invecchia o ancora prima. Presso gli antichi l'accoppiamento veniva addirittura praticato come atto di culto, con la prostituzione sacrale. Contro queste aberrazioni ed errori, il Decalogo afferma non commettere adulterio. Non si tratta solo di non commettere infedeltà, ma di rispettarsi come persone all'interno della famiglia. C'è un'etica matrimoniale che deve essere rispettata e praticata. Invece anche molti credenti la ignorano e restano vittime della concupiscenza e si limitano al possesso del corpo della donna. Oramai il termine amore riferito all'uomo e alla donna significa sesso, solo sesso. Un altro nemico della coppia è la gelosia, che avvelena i rapporti tra i due. Dice Salomone, Cantico dei Cantici 8:6, perché l'amore è forte come la morte e la gelosia è dura come il soggiorno dei morti. La gelosia è fatta di sfiducia, sospetto, accuse, spesso infondate, che trasformano il matrimonio in un campo di battaglia. E dietro la gelosia c'è sempre paura, insicurezza, mancanza di vero amore e nessun rispetto per l'altro. Io ho visto focolari cosiddetti cristiani completamente rovinati dalla follia della gelosia. Anche le percosse fanno parte, e come, del disgraziato panorama del matrimonio mortificato. Parlo di matrimoni tra credenti, mariti perpetuamente adirati o gelosi, picchiano sistematicamente le mogli tra le urla dei bambini terrorizzati. Però il giorno dopo li vedete in chiesa tutti compunti cantare e pregare, e dove magari hanno incarichi di responsabilità. Molti mi hanno chiesto come mai la Bibbia presenti uomini di Dio come Abramo, Giacobbe, Davide, Salomone, e altri ancora che praticavano la poligamia. Il fatto che la Bibbia ne parli non significa che approvi. Attenzione, il fatto che la Bibbia ne parli non significa che approvi la poligamia. La poligamia fu un grave, gravissimo insulto al modello divino del matrimonio, e quelli che la praticavano pagarono molto caro il loro allontanamento dal modello primitivo. Pensate alla tragedia del piccolo Ismaele, figlio di Abramo, e della serva Agar, sua madre, soppiantato da Isacco, figlio di Abramo e della padrona Sara, nato dopo. Pensate ai figli di Giacobbe, nati da quattro mogli diverse, che rosi dall'invidia vendono il fratello Giuseppe e mentendo fanno credere al vecchio padre la sua morte. Pensate Pensate ai figli del re Davide, avuti da mogli diverse, che si disputano la successione, vivente il padre, che rischia di perdere il trono e la vita per il tentativo di colpo di stato del figlio Absalom. Ma che razza di figli erano questi principi reali, tutti bellissimi, arrivisti e delinquenti? Ma che razza di figli erano questi principi reali? E poi Salomone, un altro figlio di Davide che gli succederà sul trono, con a disposizione un harem, udite, udite, di 700 mogli, principesse e 300 concubine, che tra l'altro devono avere contribuito non poco a prosciugare l'erario dello Stato. Salomone fu forse quello che in fatto di matrimonio andò più lontano dal modello primitivo, che è la monogamia, e la pagò cara, molto cara, carissima. La Bibbia ci ricorda: le sue mogli gli pervertirono il cuore e gli fecero volgere il cuore verso altri dei. Prima Re 11:3-4. E ci voleva poco, perché fra tutte queste donne c'erano delle pagane, egiziane, moabite, ammonite, idumee, sidonie, itite e compagnia bella. Furono queste a fargli volgere il cuore verso altri dei. Ma che vergogna! Ma che vergogna! Ma che tristezza! Facciamo un passo indietro per capire meglio quanto vedremo più in là. Quando Lucifero si ribellò a Dio, lo fece per brama di potere, e la ricerca del potere è sempre stata quella più ambita dall'uomo, la ricerca del potere. È la sfida folle che l'uomo getta a Dio. In questo proprio consiste il peccato, affiancato da invidia, gelosia, inganno, tradimento, ipocrisia, menzogna, odio, perversione, crudeltà e quant'altro. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che in ogni uomo può sonnecchiare un dittatore. C'è chi arriva a esercitare il potere con mezzi legali, ma i più no. Fanno i dittatori alla testa di una nazione, di un reparto, della redazione di un giornale, eccetera. Altri, moltissimi, si devono accontentare di fare il dittatore in famiglia, angariando moglie e figli, da secoli, da millenni. La brama del potere spinge l'uomo a considerare sua proprietà la moglie, che schiavizza in tutti i modi. Quando gli avversari portarono a Gesù il problema del divorzio, egli rispose ricordando quello che dichiara la Genesi: così non sono più due, ma un unico essere, un unico essere. Perciò l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Matteo 19,6. Gli chiesero subito, conoscitori com'erano della scrittura, come mai allora Mosè permettesse il divorzio. Ma Mosè non parlava di suo, era il portavoce di Dio. La risposta di Gesù fu: Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre donne perché avete il cuore duro, ma al principio non era così. Perché avete il cuore duro, ma al principio non era così. Dunque, poligamia e concubinato sono conseguenze del peccato, e il divorzio è un ripiego, non la soluzione. Ma il discorso si fa lungo. Il diavolo, che ha artigliato il matrimonio riducendolo a brandelli, come ho detto prima, il diavolo con il divorzio ha ridicolizzato e pervertito il matrimonio. Il divorzio permesso da Mosè, cioè da Dio, era stato veramente pervertito e ridicolizzato dalla durezza del cuore umano. Giudicate voi, state bene a sentire. I maestri dell'antico Israele, i rabbini, come Hillel, famosissimo Hillel, autorizzavano il divorzio per inconsistenti motivi. Eccone alcuni: goffaggine. Cosa vuol dire goffaggine? Cioè, quando qualcuno si muove e si comporta in modo impacciato. Ma guardate dove era andato a finire il matrimonio. Quando una moglie era considerata goffa dal marito, che probabilmente ne aveva adocchiata un'altra o altre, si poteva chiedere il divorzio permesso dal grande Hillel. E chi era questo grande Hillel? Era un povero teologo, un rabbino come tanti altri, ma andava per la maggiore. Quindi si dimenticava il comandamento del Signore e si ascoltava il grande Hillel, come oggi. Non è cambiato niente. La parola di Dio dice una cosa, i teologi, molti teologi, ne dicono un'altra. Poi, un altro motivo gravissimo per il quale si permetteva il divorzio: una vivanda mal preparata. Ecco, se la sposa, la moglie preparava male una vivanda, guardate dove era andato a finire il matrimonio, rovinato dal peccato. Si poteva chiedere il divorzio. Una parola indirizzata al primo venuto, guardate la gelosia maschilista, ma cose ridicole. Una parola indirizzata al primo venuto, cioè la moglie parlava con il primo venuto, subito era possibile chiedere il divorzio. Ma il matrimonio era diventato una schiavitù, non era più il dono di Dio a causa del peccato. Oppure una voce troppo forte che permette ai vicini di udire tutto. Se la moglie parlava con voce forte, ad alta voce, divorzio. Sta povera disgraziata doveva parlare pure piano, o stare zitta, che era meglio, altrimenti rischiava il divorzio. Insomma, capolavoro di stupidità, di egoismo e di crudeltà. Erano arrivati addirittura a permettere anche alla donna il diritto del divorzio, non so per quali motivi, miracolo. Gesù stabilisce che il divorzio viene accordato solo solo in caso di infedeltà. Matteo 19:9. Il maschio di fronte alla femmina. Spente le luci della ribalta, è il momento della verità. L'uomo di fronte alla donna che ha scelto dimostra il meglio o il peggio di sé. Intanto i due scoprono che l'attività sessuale è solo una parte, seppure importante, della vita a due. La donna ha ispirato capolavori letterari, artistici ammirevoli, poeti, scrittori, pittori, scultori, musicisti, l'hanno esaltata in mille modi. Purtroppo, e senza averne colpa, la donna ha suscitato e suscita anche comportamenti ignobili, se non addirittura perversi. E non c'è bisogno del matrimonio per scoprirlo. L'uomo usa il corpo della donna anche per esaltarsi, inorgoglirsi, inebriarsi di potere. Ricordo l'amara confessione di una famosa attrice che, passati i tempi del successo in cui era idolatrata dagli uomini che facevano carte false per farsi solo fotografare accanto a lei. Diceva: mi è rimasta solo la compagnia del mio cane fedele. La folla degli ammiratori la cercava per soddisfare la propria vanità. La propria vanità. Poi c'è la figura sempre losca e ridicola del seduttore da strapazzo, che fa delle sue conquiste femminili un mezzo per esercitare il suo potere, umiliando le sue vittime e magari godendo delle loro lacrime. Alla psicologia, alla psichiatria tirare le somme. Per finire questo capitolo, vi sono sempre donne che davanti al comportamento stolido o maldestro o decisamente malvagio del partner rifiutano il sesso o vi partecipano passivamente. È una tragedia fatta di ingiustizie, disprezzo, orgoglio, razzismo, di cui solo oggi si incomincia a parlare dopo millenni di pauroso silenzio. E adesso il paradiso ritrovato. Ma la Bibbia, dopo aver diagnosticato il male, prescrive il rimedio, come ho detto. Il cristianesimo biblico non lascia l'uomo in balia del peccato, con tutte le sue disgraziate conseguenze. Non parla solo del paradiso ritrovato nell'aldilà, ma del paradiso ritrovato nell'aldiquà, cioè sulla terra, oggi, perché la vita eterna incomincia da ora, in attesa dell'eternità. Le conseguenze del peccato sono ricadute come tante ceneri inquinate sul matrimonio, che però non è sepolto. Si scuote queste ceneri di dosso, queste scorie, e va avanti. Deve andare avanti. Oggi vi sono milioni di giovani che si sposano perché credono in Dio e nei valori del cristianesimo biblico e cercano di vivere la vita di coppia accettandone la responsabilità, perché sposarsi vuol dire soprattutto responsabilità. Perché i piaceri vanno di pari passo con i doveri, forse è per questo anche che molti rifiutano il matrimonio. Matrimonio che però, se inteso nel senso originario, è una protezione per l'uomo, per la donna, la famiglia, i figli. Sprovvista di questi requisiti, la vita di coppia, quando resiste, è ben poca cosa. Milioni di coppie, invece, nel matrimonio, accettano la loro umanità, cioè i loro limiti, la vita della sua realtà, perché la vita matrimoniale, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, non è e non deve essere solo sesso, è fatta di lavoro, di figli da crescere, di bilanci da far quadrare, di donne e uomini anche spettinati, in ciabatte, che mettono su pancia e rotoli con il passare degli anni. La vita non è fiction, cioè finzione, invenzione, fantasia, cinema, dove tutti sono alti, giovani, belli, snelli, firmati, cioè vestiti con abiti firmati, le donne appena uscite dalla parrucchiera o dalla modista e con tanto di tacchi a spillo, dove le idee del matrimonio non sono sempre le stesse, sarebbe una monotonia d'altronde, dove ci si bisticcia, specialmente quando si è stanchi, ma poi si fa la pace, si va avanti, dove si cresce, ci si conosce, dove ci si rispetta, perché si ama sul serio, si ama sul serio, ho detto si ama sul serio, e malgrado gli immancabili problemi c'è la benedizione del Signore, perché c'è la fede, ho detto la fede, non una vaga e inconsistente religiosità. La famiglia è stata istituita per questo. Niente sulla terra può essere paragonato a questa stretta unione di due esseri che uniscono le loro vite per gioire, soffrire, lavorare, ridere, piangere insieme e completarsi l'un l'altro. Avere è tutto in comune. E portare anche lo stesso nome davanti agli uomini. Fratelli e sorelle, come sono belle quelle coppie di anziani coniugi che stanno insieme da una vita, perché questo è il matrimonio, sapere invecchiare insieme. Prima giovani si tenevano per mano e correvano insieme, poi si stringevano teneramente, ora si danno il braccio e si aiutano con il bastone, o l'uno spinge l'altro in carrozzina.